L'importante, abbiamo detto, è la rivelazione. Ora, la rivelazione l'avete, prima è Paolo che ci dice che ha una rivelazione, dunque siamo al primo capitolo, e in apertura, appena detto nei versetti 13-14, che era un ebreo irreprensibile. Avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio, la devastavo, mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra miei connazionali, perché ero estremamente zelante nella tradizione dei miei padri. Ma Dio, che mi aveva prescelto fino dal seno materno, dal seno di mia madre, mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunziassi fra gli stranieri. Allora, questa è la rivelazione ricevuta da Paolo, e vedete che la rivelazione doppia è una chiamata, e immediatamente questa chiamata è per annunciare il contenuto della chiamata alle nazioni. Dunque il suo racconto non è un racconto di tipo confessione, adesso vi racconto ciò che il Signore ha fatto per me. Quando Paolo parla, dice: adesso io vi racconto ciò che il Signore ha fatto attraverso di me per le nazioni. Dunque c'è un senso, una coscienza di essere lui stesso, diremo, un attore escatologico determinante per l'evangelizzazione delle nazioni. Non è soltanto un fatto individuale, è una rivelazione che vale per tutti. E questo contenuto della rivelazione sarà rispiegato, ripreso, appunto all'occasione del racconto dell'incidente d'Antiochia. In un certo senso, di nuovo, Pietro, quando si ritira dalla tavola, ha, come dire, non si è scritto in questa rivelazione, nel senso che la chiamata, la rivelazione del che il crocifisso è il figlio di Dio e che questo vale per tutte le nazioni, quando Pietro si ritira dal tavolo perché ci sono del pagano, nega il contenuto di questa rivelazione. E perché in un certo senso reintegra la legge come fattore di separazione e mette la questione di impurezza, invece di essere la libertà del Vangelo di essere in comunione tra pagani e giudei nel nome del Cristo risorto, cioè crocifisso risorto, diventa un'occasione di trasgressione. Se io rimango alla stessa tavola del pagano, trasgredisco la legge. Dunque Paolo riprende l'argomentazione e dice a Pietro, e lì si generalizza anche: se tu che sei giudei vivi alla maniera dei pagani e non dei giudei, come mai costringi adesso i pagani a vivere come i giudei? Noi giudei di nascita e non stranieri, cioè lì la traduzione stranieri nella nuova riveduta trovo ambiguo, sono dei pagani, le nazioni, cioè i non giudei, peccatori. Vedete, qui è anche molto interessante che il fatto di essere peccatori, in questo testo, è un fatto oggettivo. Noi abbiamo tendenza a psicologizzare e il senso di colpa, cioè colpevolizzazione. Lì, se tu fai parte del popolo di Dio, sei un giudeo; se sei un pagano, sei un peccatore di nascita, cioè si è peccatore di nascita perché non si è. E Paolo ha ancora questa visione molto oggettiva del peccato. Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificato dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Dunque riparte di questa, se volete, la legge per Paolo nell'Epistola ai Galati è un fattore di separazione, e lo ricordo all'occasione dell'incidente d'Antiochia, dove è stato effettivamente un fattore di separazione. E perché c'è chi può compiere le opere della legge, i giudei di nascita, e chi non lo può perché è pagano. Ora, se la rivelazione, e questo è il punto importante, se la rivelazione è che il trasgressore della legge, che è Gesù, è crocifisso in quanto trasgressore della legge, e questo qui, trasgressore della legge, crocifisso, viene riconosciuto da Dio come suo figlio, vuol dire che Dio si solidarizza con il trasgressore della legge e il crocifisso, e in questo senso salta l'impianto della separazione. Non so se questo è chiaro. Cioè Dio non è il fondamento della separazione, che esclude. Dio solidarizza con l'escluso e dunque fa saltare l'impianto della separazione. Allora, io credo che qui vediamo come è ripensato, ritorneremo su questo, è ripensato il rapporto a Dio, chi è Dio, e è ripensato l'identità, chi sono io. E io credo che questo è molto, molto importante, perché in un certo senso la separazione ritorna qui, perché più avanti, allora, salta l'impianto della separazione. Al versetto 17 dice a Pietro: se nel cercare di essere giustificato in Cristo per la fede siamo anche noi trovati peccatori, tu Pietro, perché tu ti metti con i pagani e ti trovi trasgressore di impurezza, vuol dire che Cristo è servitore del peccato? No, non è possibile, no di certo. Infatti si riedifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore. Questo è il rimprovero fatto e illustrato da Pietro: se tu non togli l'impianto di separazione e lo rimetti, allora Cristo non basta a giustificare, a rendere giusto. Non so se questo è chiaro. Quanto a me, per mezzo della legge sono morta la legge affinché io viva per Dio. In un certo senso il soggetto che risponde alla legge non esiste più, dice Paolo, non esiste più. Sono stato crocifisso con Cristo, e qui ritrovate la separazione, non più all'esterno del gruppo, ma Paolo dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo vive in me. In un certo senso, se volete, la spaccatura non passa più dall'interno del gruppo dei giusti all'esterno del gruppo dei peccatori, ma passa attraverso la persona stessa. Non sono più io, ma è Cristo che vive in me. Dunque vedete, in un certo senso, lì molti hanno riflettuto su questo dicendo è la nascita del soggetto nella storia occidentale. In un certo senso è un soggetto ferito, perché non sono più io, ma che prende, è il soggetto chiamato da Dio, e la spaccatura passa al centro della persona. E questo è per tutti, questo è per tutti, è l'universalità del Vangelo. Non è più soltanto determinato dall'appartenenza a un gruppo particolare, al popolo eletto, con la circoncisione, con le osservanze, con i rituali particolari, ma è chiunque crede, chiunque ha fiducia in Dio, chiunque riconosce questa rivelazione che Dio solidarizza con l'escluso, che è il trasgressore della legge e che è il crocifisso, dunque che è l'uomo senza qualità, per riprendere il titolo di Musil, che non ha più niente. Allora, se quest'uomo là, l'ultimo, è assunto come figlio di Dio, vuol dire che non c'è più un fattore di separazione, ma è che è Cristo, cioè la formula di Paolo è una formula forte, di non facile comprensione, ma dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Solidarizza totalmente, c'è una solidarietà totale tra il Cristo crocifisso risorto e chiunque crede, e non c'è più l'impianto di separazione, l'impianto di separazione essendo la giustificazione attraverso le opere della legge. Noi ritroviamo una terza volta la questione dell'identità alla fine del capitolo 3, quando di nuovo avete l'identità battesimale. Allora, lì abbiamo Paolo, e Pietro nell'incidente d'Antiochia, e adesso abbiamo il passaggio a ogni credente battezzato. Allora, ogni credente battezzato, voi avete rivestito Cristo. Siamo ai famosissimi passaggi di Galati 3, 27, 28. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Questione di identità. L'identità è un po' come un vestito che si mette. Vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmine, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete di Cristo, siete dunque discendenze d'Abramo, erede secondo la promessa. Allora, questo cosa vuol dire? Di nuovo la questione dell'identità. Vuol dire che Paolo prende adesso di nuovo un fattore, di separazione o di distinzione, che sono le grandi visioni per un ebreo del primo secolo delle appartenenze. Allora, tu sei ebreo o goim, o fa parte dei non ebrei. Tu sei o maschio o femmine, tu sei o libero o schiavo. Queste, sei cassetti, metti tutta la società del suo. Paolo dice: non ci sono più. Non ci sono più, contrapposta a quale identità? Aver rivestito Cristo come identità. Allora, Paolo non è un ingenuo e sa benissimo che nelle sue comunità ci sono dei liberi, dei schiavi, delle donne e dei maschi, ed è appunto, incidente d'Antiochia, degli ebrei, dei giudei e dei pagani. Cosa vuol dire quando dice non ci sono più? Io credo che la cosa che dice è che l'identità, la determinazione socio-religiosa di queste sei categorie viene disinnescata. Cioè, in ultima istanza, agli occhi di Dio, queste sei categorie non valgono. Non valgono. Tu sei accettato, tu sei riconosciuto, tu sei giustificato, tu sei amato, indipendentemente dal fatto di appartenere ad una di queste categorie. Dunque questa categoria è totalmente, sono disinnescate, non sono eliminate, sono disinnescate. Cosa vuol dire? Vuol dire che nella comunità, tu puoi entrare nella comunità con queste differenze, non hai bisogno di cambiare, o non ha bisogno di vergognarsi, o non ha bisogno, c'è uguaglianza, uguale onore a ciascuno di queste categorie, cioè se tu appartieni a queste categorie, E queste categorie possono essere accettate nella comunità, tutte queste diversità, in quanto diversità, appunto perché non sono più discriminatorie, non sono più motivi di separazione. Non so se questo è chiaro. E io credo che qui abbiamo un elemento molto importante di riflessione, appunto, su, da un lato, l'aspetto universale del cristianesimo, cioè tutti, chiunque crede, ha lo stesso onore, lo stesso diritto, lo stesso chiunque, e l'universalità, e l'altro che è il riconoscimento della differenza, perché la differenza non è più discriminatoria. Allora tu puoi venire in quanto donna, in quanto maschio, in quanto schiavo, in quanto libero, per l'epoca lì. Poi per le nostre, oggi dobbiamo riflettere a attualizzare queste cose. Ma io credo che questi due elementi, che sono due elementi molto moderni, se pensate le discussioni attuali tra universalismo, cioè le droits de l'homme e des citoyens. Questo è l'universalismo alla francese, la rivoluzione francese, dove tutti hanno lo stesso diritto, però oggi, per esempio, dice ma non c'è il riconoscimento dei particolarismi, perché tutti vengono omologati come cittadini. E è molto difficile nella società di trovare questo equilibrio tra il pluralismo delle particolarità e l'universalismo di ogni soggetto che ha lo stesso diritto, perché la questione, sono delle questioni attuali sull'interreligione nelle nostre società, delle cose. Io credo che in Paolo questi problemi nelle prime comunità sono già pensati. Il Vangelo libera chiunque crede, chiunque ha fiducia viene riconosciuto indipendentemente di queste distinzioni. Essendo queste distinzioni disinnescate nel loro valore discriminative, possono essere riconosciute perché cioè come ricchezza in una comunità. E io credo che lì abbiamo di nuovo un elemento di nuova determinazione dell'identità. Allora, vedo che il tempo passa e il mio moderatore mi ha detto di non stancare il pubblico.
No, ma no, non così.
Volevo. Allora, Dio è cambiato o no? Questo è il secondo punto, che forse può essere interessante. Lì, dunque, io. Questo primo punto era sulla questione dell'identità del credente, l'identità del credente, che il credente è liberato nell'epistola dei Galati, è un'epistola di chiamata a libertà, è liberato di questa determinazione come fatto discriminatorio e in rapporto appunto con Dio. Ripeto tutto questo perché al centro c'è la rivelazione della quale parla Paolo, che è la solidarietà radicale di Dio con l'uomo trasgressore della legge e il crocifisso riconosciuto come figlio. La questione è, parte da questa domanda molto precisa: Paolo si è convertito? Quando si dice convertire, cosa vuol dire? Vuol dire cambiare religione. Uno che si converte all'Islam lascia il cristianesimo e diventa musulmano, o viceversa. Noi quando usiamo la parola conversione vuol dire abbandonare una religione e prenderne un'altra. Questa questione è vista che si è, avete i quadri, c'è la conversione di San Paolo, la conversione di San Paolo, quadro famoso di Caravaggio, di altri, che è anche simboleggiato anche dalla caduta di cavallo, ma leggete, è difficile trovare il cavallo nei testi canonici. Dunque questa questione noi se leggete sulla conversione di Paolo, Paolo ne parla soltanto in questi due versetti che abbiamo letto prima, del versetto 15 e 16 del primo capitolo dei Galati, e nelle discussioni recenti degli esegeti su Paolo, la Claudiana ha pubblicato il libro di Christoph Stendhal, professore a Harvard, che è di origine svedese, Paolo tra pagani e ebrei, e è uno di questi studiosi che mette in discussione il concetto di conversione per Paolo, per quello che è accaduto a Paolo, e lo sostituisce e dice che quello che è accaduto a Paolo è una chiamata più che una conversione, e questa rivelazione. Allora, in un certo senso si può dire comunque che il Dio di Paolo, dopo la sua chiamata, è cambiato. Non è il Dio del tempo della legge, che giustifica dalle opere della legge, è il Dio del tempo dello Spirito, della nuova creazione, che riconosce ogni persona, appunto, indipendentemente dal suo osservare la legge. Ma in un'altra prospettiva, è il Dio di Israele, il Dio che Paolo ha servito da fariseo prima di sua conversione, è questo Dio che lo ha chiamato ad annunciare il Vangelo ai pagani. Dunque, da un altro punto di vista, si può dire che Dio è rimasto lo stesso. Ma nell'Epistola ai Galati l'identità di Dio è legata a due nomi. È legato al nome di Gesù Cristo, nel senso che lo ha rivelato come suo figlio, capitolo 1, versetti che abbiamo detto prima, 12, 15 e 16, è legato ad Abramo, in quanto Abramo e alla sua discendenza sono stati promessi e dati le benedizioni. Questo è tutto il capitolo 3. Le benedizioni, la promessa dello Spirito, l'alleanza, l'eredità, la figliolanza di Dio. Dunque, il Dio dell'Apostolo Paolo, da un lato, è il Dio il cui figlio è Gesù Cristo, e il Dio di Abramo. Il Dio che si è rivelato in Cristo, che ha chiamato Paolo come apostolo dei pagani, è lo stesso che ha considerato Abramo come giusto in quanto credente. Abramo credette e questo gli fu contato come giustizia. Eppure c'è una crisi nell'identità del Dio di Abramo e del Dio di Gesù, e questa crisi avviene nella biografia stessa di Paolo. Il Dio del fariseo Paolo è il Dio di Abramo, che giustifica a partire dalle opere della legge. Il Dio dell'apostolo delle nazioni è il Dio di Abramo, ma che giustifica attraverso la fiducia, attraverso la fede e non attraverso le opere della legge. Questa discontinuità nella coscienza religiosa di Paolo non ha il suo fondamento nella storia del pensiero umano, ma o in un insegnamento, ma per Paolo ha il suo fondamento in Dio stesso, perché Dio si è rivelato in modo tale in Gesù che l'identità di Dio con se stesso è entrata in crisi. Ferdinand Christian Bohr dice che un messia crocifisso non può essere un messia giudeo. Per risolvere questa crisi nel pensare Dio, allora avviene questa rilettura dell'Antico Testamento, particolarmente della figura d'Abramo. Se il Dio di Abramo si è poi rivelato in Gesù Cristo, bisogna rileggere la storia di Abramo a partire di questa rivelazione di Gesù Cristo. E lì è molto interessante il modo di Paolo di fare esegesi, di fare, di interpretare i testi con grande libertà, perché sarà riletto tutta la scrittura da questo punto di vista, e lì c'è un è molto interessante che la scrittura, quella avete al capitolo 3, avete una formula così, versetto 8, la scrittura prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per fede, preannunziò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. Dunque vedete che le scritture, la scrittura è come un protovangelo. La scrittura ha previsto già la discendenza d'Abramo, e la scrittura ha preannunziato ad Abramo quello che avrebbe dopo. Dunque, in un certo senso, Paolo, nella sua rilettura dell'Antico Testamento, va a cercare le premesse della rivelazione di Gesù Cristo che gli è accaduto. E si potrebbe riassumere il risultato della sua ricerca con questi punti. La scrittura, se viene letta dal punto di vista della rivelazione di Gesù Cristo come figlio di Dio, rende testimonianze che quelli che vivono per fede, a partire dalla fede, sono figli di Abramo, che le benedizioni fatte ad Abramo sono state pronunciate per i pagani che credono e sono giustificati. Questi sono i versetti 6 a 9 del capitolo 3. Dunque, tutte le promesse fatte ad Abramo, attraverso, dice, tu sarai il padre di molte nazioni, sono già destinate a futuri pagani credenti. Se la scrittura viene letta dal punto di vista della rivelazione di Gesù Cristo come figlio di Dio, tutti quelli che vogliono vivere dalle opere della legge si trovano in zona maledizione e disperazione. Questo siete i versetti 10-12 del capitolo 3. Se tu vuoi cominciare a seguire tutti i comandamenti, tu sei in zona maledizione, e Cristo ci ha liberato dalla maledizione della legge, così le benedizioni e le promesse possono arrivare a tutti i popoli che credono. Questo lo avete spiegato con dei versetti dell'Antico Testamento, il famoso maledetto chi è sospeso al legno, cioè è il Cristo stesso che prende la maledizione della legge per eliminare. La scrittura letta dal punto di vista appunto della rivelazione di Gesù Cristo come figlio di Dio, l'alleanza con Abramo è la promessa, e la promessa non ha niente a che fare con la legge di Mosè, che non può anche minacciare la legge. Qui avete capitolo 3, versetto 15 a 18, tutta la questione sul testamento. Come la promessa precede la legge, la promessa vale e la legge non può rimettere in discussione la promessa. Dunque, la promessa della giustificazione per fede, Abramo credette e questo gli fu contato come giustizia, viene mantenuto anche dopo l'istituzione della legge. La scrittura, di nuovo letto a partire da Cristo, testimonia che, secondo le promesse, sono figli di Abramo coloro che sono liberati dalla legge, mentre coloro che sono sotto la legge sono soltanto la progenie secondo la carne. E lì avete tutte le grandi discussioni tra i figli di Agar e Sara, o figli della promessa o figli secondo la carne. Dunque, vedete, avete tutta una rilettura non dell'Antico Testamento, ma della figura d'Abramo, per risolvere la crisi dell'identità di Dio stesso, che Dio che chiama è il Dio di Abramo. che è il Dio che chiamo Paolo e che rivela in Paolo che Gesù Cristo il trasgressore è il suo figlio, per poter non, come dire, riconciliare Dio con se stesso, si va a ricercare nell'antica alleanza che il Dio d'Abramo aveva già promesso tutto questo ad Abramo e alla sua discendenza. E lì ci sono tutti, Paolo dice la sua discendenza e non i suoi discendenti, singolare, dunque pensava già a Cristo. Io credo che posso fermarmi su questo, e vedete che io credo che leggendo questo testo di Galati toccherete veramente delle questioni centrale della fede cristiana, centrale anche dell'attualità sulle questioni appunto di identità, di rapporto alla legge e di rapporto al riconoscimento gli uni degli altri, come dire, da un lato indipendentemente delle appartenenze, delle qualità e delle performance, e dall'altro che le differenze possono essere delle ricchezze, perché appunto non sono più discriminatorie agli occhi di Dio. Io credo che in questo senso viene oggi reinterpretato anche la questione delle opere della legge, anche per gli ebrei, cioè Lutero, visto che siamo nel giorno della Riformazione, ha reinterpretato dicendo che è l'opera, l'autogiustificazione, cioè fare la propria salvezza con le proprie opere. Io credo che per l'ebreo, anche il giudeo cristiano, comunque è sempre Dio che giustifica. La questione è che Dio giustifica sulla base della fede e della fiducia in Dio, questo è Paolo, oppure Dio giustifica sulla base delle opere o dei compimenti dei comandamenti. Questi sono i missionari giudeo-cristiani in Galazia. E lo sbocco di tutta questa discussione in capitolo 5 e 6 è vivere la libertà. Vivere la libertà, ed è chiaro che è difficile vivere la libertà, e che forse è anche per questo che i Galati, stanchi di vivere la libertà, vogliono degli appoggi un po' più sicuri e chiedono dei segnali un po' più materiali, come dei comandamenti, come la circoncisione, perché la libertà è sempre difficile a vivere. Grazie.
Grazie mille.